leggeremo i versetti del capitolo 8 da 22 a 30. Giunsero a Bethsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?» Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi, ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e vedeva a distanza ogni cosa. E lo rimandò a casa dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio». Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. E per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista. Altri dicono Elia. E altri, uno dei profeti». Ed egli domandava: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Giunsero a Bethsaida. Erano sul lago in barca. Erano partiti dall'altra parte del lago, dove ad Almanuta avevano incontrato i farisei, e Gesù si è allontanato subito con i discepoli e arrivano qui a Bethsaida, una cittadina o villaggio vicino a Capernao, sul lato nord del lago, verso est, al di là del Giordano che entra nel lago. Si chiamava Bethsaida Iulia ed era capoluogo della regione detta Gaulanitide. Era sul confine col territorio pagano verso est. Difatti i nomi degli abitanti di questa città ce n'erano di nomi ebrei e nomi greci. Per esempio, due discepoli di questa città, tre dei discepoli degli apostoli sono oriundi di Bethsaida: Pietro e suo fratello Andrea e Filippo. E difatti Andrea è un nome greco, Filippo è un nome greco. Quindi risentono anche questi nomi dell'influsso ellenistico, dell'influsso pagano, essendo nati in questa cittadina, in questo villaggio. E li condussero un cieco. Il cieco deve essere sempre condotto, per questo non è venuto da solo da Gesù, glielo condussero, pregandolo di toccarlo. Quelli che gli portano il cieco hanno fiducia in Gesù, devono aver sentito già raccontare dei miracoli compiuti in precedenza. Hanno fiducia nel contatto con Gesù, lo pregano di toccarlo. È un cieco. Chissà che anche i discepoli non imparino qualcosa da quello che succede adesso, perché anch'essi erano ciechi. Gesù aveva detto loro: «Avete occhi e non vedete, Quindi quanto avviene al cieco può essere un bel insegnamento per loro, e poi non solo per loro, ma anche per tutta la comunità cristiana. Chissà quanti, anche di noi, hanno occhi e non vedono. In molte occasioni ci succede di avere occhi e di non vedere quello che vede Dio. Vediamo solo quello che vedono gli occhi di carne, vediamo solo la superficie e non vediamo in profondità le intenzioni, i desideri e la realtà vera che invece Dio vede. Preso il cieco per mano, naturalmente è Gesù che compie questo gesto, lo prende per mano perché ha intenzione di fare lui da guida. È Gesù adesso che conduce il cieco, che gli fa da guida. Prendendolo per mano gli fa capire che gli vuol bene, che vuol curarsi personalmente di lui, che ha per lui un amore che supera le prescrizioni della legge, perché se è cieco certamente credono tutti che abbia peccato, e un peccatore non lo si potrebbe toccare così con facilità. Ma Gesù gli fa capire di aver per lui un amore più grande, che supera le prescrizioni della legge. Preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio. Quindi siamo dentro, a Bethsaida, Gesù lo porta fuori. Perché? Lo tratta come ha trattato più volte i suoi discepoli, che ha cercato di condurli fuori, lontano dall'influsso della gente, dall'influsso della folla. Gesù vuole andare con lui lontano dalla curiosità. Quello che Gesù vuol compiere non lo fa per farsi vedere, per farsi ammirare, quindi non lo fa perché pensa che i miracoli possano convertire. Ci sono altri motivi, più santi e più grandi. Lo condusse fuori del villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, chi ha tradotto ha pensato di tradurre in modo che noi non rimaniamo, come dire, stupiti o meravigliati, ma se dovessimo proprio tradurre letteralmente bisognerebbe dire dopo averli sputato sugli occhi. Però noi, insomma, una cosa del genere alla nostra mentalità stona, no? Chi è che sputa sugli occhi? È come dire sputare in faccia a qualcuno, ma Gesù, ecco, mette della saliva sugli occhi. Perché la saliva? A quei tempi la saliva veniva intesa come lo spirito condensato, quindi un qualcosa di profondo dell'uomo che ha proprietà anche curative. I medici del tempo l'adoperavano spesso come medicina la loro saliva. Però dire anche gli aveva sputato sugli occhi ci aiuta a capire come poco prima sulla barca Gesù aveva sputato in faccia ai discepoli quelle sette domande: non capite ancora avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, ricordate quelle sette domande che erano come un qualcosa di violento per i suoi discepoli. E quindi questo, se mettiamo in relazione questo fatto con quello, ecco, possiamo anche dire semplicemente così: dopo avergli sputato sugli occhi, gli impose le mani è il gesto che indica la trasmissione di che cosa? Qui del suo amore, del suo spirito. Se quel cieco riuscirà a vedere è perché da quelle mani riceve il dono della vista. Gli impose le mani e gli chiese: vedi qualcosa. Gesù stesso si aspetta che il cieco non veda tutto, ma soltanto qualcosa. Gesù si aspetta un effetto parziale. Anche per i discepoli Gesù, da ogni suo gesto, non si aspetta un effetto completo. La conversione dei suoi discepoli, la conoscenza che i suoi discepoli avranno di lui, quel che i discepoli vedono o riusciranno a vedere di lui, sarà parziale. Chissà quanti passaggi ci vorranno, chissà quante volte Gesù dovrà intervenire o quante cose dovrà ancora fare, udire, perché essi lo possano vedere del tutto, lo possano conoscere così come egli è e non solo in superficie. Vedi qualcosa? Quello, alzando gli occhi, diceva, quindi ripeteva: vedo la gente. Che grande soddisfazione per lui, anche per Gesù. Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano. Che bello, mai sentito. Vedo come degli alberi che camminano. Vede la gente, gli sembrano alberi. È davvero una visione parziale. In che senso parziale? Lui vede, però non discerne. Non sa ancora distinguere il valore delle cose e delle persone. E noi a questo punto dobbiamo dire quante volte anche noi, o quanta gente incontriamo, che non sa discernere il valore delle persone dal valore delle cose, non sa mettere in ordine, non sa distinguere. Quanti ciechi vedono la gente come alberi che camminano e danno più valore agli alberi che alla gente, e se non agli alberi, alle balene, alle foche e agli orsi e a altre realtà che camminano, ma il discernimento è parziale. I discepoli stessi, guardando Gesù, ancora lo conoscevano molto, molto superficialmente. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi. Compie questo nuovo intervento. Come vedremo, anche per i discepoli dovrà compiere altri interventi perché possano vedere chiaramente. Ed egli ci vide chiaramente. Quindi è possibile una vista chiara, perfetta. Fu guarito, e vedeva a distanza ogni cosa, vedeva persino a distanza. Non servono occhiali. Anche i discepoli dovranno, quando vedranno chiaramente, dovranno vedere a distanza, dovranno vedere nel futuro, dovranno vedere le cose future, quelle che sono al di là di quello che si vede adesso. Vedere a distanza ogni cosa. E lo rimandò a casa dicendo: non entrar nemmeno nel villaggio. Si vede che questo che era cieco veniva da un altro luogo. Gliel'avevano portato nel villaggio di Bethsaida, Gesù lo porta fuori, ma non deve rientrare a Bethsaida, ma andare direttamente a casa sua. Che significa? Gesù non vuole che questa notizia della guarigione del cieco sia divulgata. Tanto, anche se quelli che conoscono, quelli di Bethsaida, che già hanno sentito raccontare dei suoi miracoli o li hanno visti, per uno in più non arriveranno alla fede, non arriveranno a credere in lui, non entrare nemmeno nel villaggio. Quest'uomo deve imparare a vivere nel silenzio, non farsi ammirare perché è stato guarito, a non far vedere agli altri che lui adesso ci vede. Anche i discepoli dovranno imparare prima di tutto a star zitti, e quando conosceranno Gesù dovranno tenere dentro la loro conoscenza e maturarla interiormente prima di comunicarla agli altri. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. Vuole stare ancora solo con loro, lontano da tutti. Gesù è sicuro che i suoi discepoli hanno bisogno di un tempo anche lungo, perché Cesarea di Filippo è lontano. Deve dire a loro qualcosa, deve farsi conoscere in profondità, deve rivelarsi a loro, devono conoscerlo prima che egli li possa mandare per predicare il Vangelo, per parlare di lui e del suo mistero. Partì con i suoi discepoli, e questo è un viaggio che si prolunga non solo giorni, probabilmente settimane, perché va verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo è una città che Filippo ha voluto costituire, come si dice, ha voluto trasformare un piccolo villaggio che si chiamava Panea, il nome viene dal dio Pan, quindi proprio pagano, l'ha voluto trasformare in città, e si trova su al nord, alle sorgenti del Giordano, sulle pendici dell'Ermon, ai confini, attualmente ai confini col Libano. E ha dato a questa città il nome di Cesarea in onore di Cesare Augusto. Questo ampliamento del villaggio, questa costruzione della città risale al 3 avanti Cristo, quindi una trentina d'anni prima, in onore di Augusto, il quale si era fatto chiamare, si era preso i titoli di Dio e Signore. Non è a caso quindi che Gesù voglia arrivare fino a questo luogo, nei dintorni. È un luogo dal nome spiritualmente significativo. Cesarea. Cesare, Dio e Signore. Gesù arriva fin lì per manifestare la propria identità. Dio e Signore non è l'uomo che domina e governa i popoli. Dio e Signore è Lui. È Gesù. E per la strada interrogava i suoi discepoli. Gesù, come i rabbi del tempo, istruiva i discepoli con domande, in modo che essi dovessero essere obbligati a pensare, a riflettere, a ragionare e poi a dire alla fine io so le cose, no? Cioè a avere anche questa soddisfazione, dire le cose non me le devono dire del tutto, ma se uno le scopre da sé, le domande servono per aiutare a scoprire da sé le cose. La domanda che Gesù fa e ripete, perché qui l'Evangelista dice interrogava, vuol dire che continuava a mettere davanti a loro queste parole, questa domanda. La gente, chi dice che io sia? E così cominciano le istruzioni di Gesù ai discepoli. La gente, chi dice che io sia? È una domanda che non troviamo strana, perché anche in tutte le nostre riunioni o quando si vogliono fare programmi, anche programmi pastorali, prima si cerca di capire in che mondo viviamo, dove siamo, che cosa, che gente abbiamo davanti, a chi dobbiamo trasmettere il Vangelo. La gente, chi dice che io sia? Per conoscere la gente, non serve sapere quali opinioni politiche ha, non serve sapere l'ambiente o le, sì, non si può dire, le situazioni sociali o economiche in cui la gente si trova. Non serve neanche sapere quali sono i peccati più frequenti o più gravi della gente. Per conoscere la gente in profondità bisogna conoscere la sua posizione verso Gesù. Da quello poi si sa tutto. A seconda di che posizione ha verso Gesù, sai se puoi fidarti o no di quella gente. La gente, chi dice che io sia? Gesù fa questa domanda quindi perché i discepoli imparino a conoscere la gente. Ma forse questa domanda serve anche per vedere se essi, i discepoli, sono uguali alla gente o sono diversi. Ed ecco le risposte. Essi gli risposero. Quindi tutti rispondono, tutti sanno quel che dice la gente di lui. Le opinioni della gente sono diversificate. Non tutti la pensano alla stessa maniera. Qualcuno dice, è Giovanni Battista. Giovanni Battista era già stato ucciso. Quindi vuol dire che la gente è capace di pensare che Dio può risuscitare qualcuno. Se è Giovanni Battista vuol dire che è risorto. Erode stesso qualche volta la pensava così e attribuiva i miracoli di Gesù alla potenza di Giovanni Battista risorto. Ma ritenere che Gesù sia Giovanni Battista è anche pericoloso, soprattutto in questo luogo, perché se Erode ha ucciso Giovanni Battista è capace di ucciderlo di nuovo anche se è risorto. E quindi c'è da tenere per Gesù. Quindi in questa opinione che Gesù sia Giovanni il Battista, non possiamo ancora fidarci, perché può essere che per qualcuno ci sia grande stima, perché di Giovanni Battista avevano stima, ma può essere che abbiano, come Erode, il desiderio di condannare, di uccidere ancora Gesù, proprio perché è Giovanni Battista. Quindi da questa opinione non ci si può aspettare nulla di buono, non ci si può fidare di questa opinione della gente. Altri dicono Elia. Perché dicono Elia? È perché sapevano che Elia non era morto, era stato portato via da un carro di fuoco, a cavalli di fuoco, quindi doveva essere ancora vivo da qualche parte, eccolo qui adesso che predica. Ritenevano che fosse Elia. Altri, uno dei profeti. Mosè aveva detto che sarebbe venuto un profeta uguale a lui. A lui darete ascolto, aveva detto Mosè. O Dio attraverso Mosè nel libro del Deuteronomio, cosa diciò. Quindi ritengono, dentro queste opinioni della gente c'è qualcosa di grande. La gente è capace di credere alla risurrezione, che Gesù può essere uno che è risorto. Ai discepoli è difficilissimo credere che egli risorgerà, lo vedremo. Però per la gente non è difficile credere che lui sia uno già risorto. D'altra parte, dentro queste opinioni della gente c'è anche questo sottofondo. Sia Giovanni Battista, sia Elia, sia i profeti li conosciamo già. Sappiamo già tutto. Quindi non ha niente di nuovo da dirci, se non quello che già conosciamo, che già sappiamo o dalle scritture o dagli scrivi o dai nonni, da quel che ci hanno raccontato. E allora vediamo che non siamo molto distanti dalle opinioni della gente di oggi. Qualunque persona voi interrogate vi parla di Gesù come di uno che conoscono benissimo. Non ha niente di nuovo per la nostra vita. Cioè, noi non dobbiamo cambiare. Non abbiamo bisogno di convertirci. Sappiamo già tutto. La gente, chi dice che io sia? Se Gesù ha fatto questa domanda ai discepoli è perché è importante. Però non si ferma lì Gesù, va avanti. Ma voi? Quel ma dice già in anticipo che Gesù si aspetta che i discepoli abbiano un'altra conoscenza di lui, che i discepoli si distinguano dalla gente, che quello che essi pensano di lui non sia uguale a quello che pensa la gente, che essi non si lasciano e non si siano lasciati influenzare da quello che pensa la gente. perché hanno una conoscenza diretta di Lui. Essendo stati con Lui tanto tempo, possono conoscerlo meglio. Gesù si aspetta così. Ma voi, chi dite che io sia? Gesù non domanda soltanto chi pensate che io sia, ma chi dite. Quello che pensate lo dovete anche, o lo esternate, lo testimoniate, anche se è diverso da quello che pensa la gente, da quel che dice la gente. Voi chi dite? Non è importante solo pensare, sapere, ma dire, professare. Fino a questo momento i discepoli stessi si erano chiesti, vi ricordate quando erano sul lago in tempesta? L'abbiamo visto l'anno scorso. Essi stessi si chiedevano, ma chi è costui a cui anche i venti e il mare ubbidiscono? Ma chi è costui? E in quella domanda c'era anche la risposta, perché colui che comanda ai venti e al mare è soltanto Dio. E quindi facendo quella domanda si davano anche la risposta. Fin qui essi si erano fatti questa domanda, chi è costui? Adesso è Gesù stesso che chiede. È importante che essi sappiano dare una risposta a quella domanda. Ma voi, chi dite che io sia? Come fanno a rispondere? Devono far riferimento a quello che hanno visto, a quello che hanno udito, e chissà se sono capaci di confrontare quello che hanno visto e udito con le scritture. Lì ci sarebbe il segreto della sicurezza della verità di quello che essi hanno visto e udito e interpretato. Pietro gli rispose. Uno solo risponde. Prima le opinioni della gente le sapevano tutti, le sapevano dirti. Qui solo uno sa dire. Forse anche gli altri pensano, ma lo dice uno solo. Qualcuno ha detto, l'ha detto a nome di tutti. Ma da quello che viene dopo, sembra proprio di no. Ce l'ha detto solo Pietro, perché almeno stando anche al Vangelo secondo Matteo, Gesù dirà, beato te, Pietro o Simone, figlio di Giona, queste cose te le ha rivelate il Padre, e non dice beati voi, ma beato te. Quindi è solo Pietro che risponde e dice, tu sei il Cristo. Che cosa significa il Cristo? Questa parola l'abbiamo già incontrata quando abbiamo letto la prima riga del Vangelo secondo Marco, che diceva inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, vi ricordo, non so se c'eravate. Vi ricordate, 4 anni fa. Tu sei il Cristo. Cristo, parola greca naturalmente, che significa unto. E chi è unto colui che viene consacrato. Consacrato da chi? Qui, da Dio. Per un ministero, per una missione data da Dio e che porta a Lui. Questo termine Cristo era la traduzione del corrispondente ebraico Messia. Tu sei il Cristo, come Pietro dicesse, cioè Pietro ha detto tu sei il Messia, cioè colui che Dio ha inviato, consacrato, cioè autorizzato, abilitato a compiere le opere di Dio e a dire le parole di Dio, la volontà di Dio, ad essere il rappresentante di Dio nel mondo, nel popolo ebraico. Tu sei il Cristo. Ma Pietro che cosa intendeva dicendo queste parole? Che ruolo attribuiva lui al Messia, al Cristo? Ed è importante sapere che ruolo gli attribuiva, perché allora si capisce anche quali conseguenze possono derivare per noi da questa professione di fede, da questa frase, dal pronunciare queste parole. Lo sapremo più avanti che cosa intendeva Pietro con questa parola. Lo sapremo da un suo intervento che vedremo nel brano seguente. Intanto ci limitiamo a sentire la reazione di Gesù a questa rivelazione di Pietro. Ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Lo ordina a tutti, ha parlato solo Pietro, ma hanno sentito tutti. Adesso tutti sanno che questa parola, Cristo, si riferisce a Gesù. Ma ordinò loro severamente, severamente, come ai demoni. Anche ai demoni avevo ordinato di non parlare. Ordinò loro severamente di non parlare di lui. Perché? Più di un motivo può essere, perché conoscono la parola, ma non il significato della parola. Non lo conoscono loro, tanto meno la gente che sentirà questa parola. I discepoli sanno chi Gesù è. Sanno che è il Cristo, ma non sanno chi è, ma non sanno cosa comporta essere il Cristo. Chissà cosa pensano, lo vedremo dopo da quello che dirà poi Pietro a Gesù. Conoscono la parola giusta, la parola vera, ma non il contenuto di quella parola, proprio perché essi non sanno ancora confrontare questa parola con le sacre scritture, con la legge e con i profeti. E Gesù li aiuterà dopo, ma lo vedremo leggendo il brano seguente. Intanto ci fermiamo qui a rileggere queste parole, a vedere come i discepoli sono anch'essi ciechi, presi per mano da Gesù, che cominciano a vedere qualcosa, ma vedono ancora, guardando Gesù, vedono ancora gli alberi che camminano. Non sanno ancora discernere, perché non sanno ancora confrontare con le scritture, non sanno leggere le sacre scritture, la parola di Dio. Ci ha dato Gesù Cristo.